that Los Angeles sunshine coming through.
Please stand by. Prime Video and Westworld director Jonathan Nolan invite you to Fallout.
After 200 years, we don't know much about what's up there. Violence, desperation, lawlessness.
Everyone wants to save the world, they just disagree on how.
We're gonna get across that wasteland, and we're gonna do it together.
Fallout. All episodes available now on Prime Video.
This is NASCAR driver Tony Breidinger, inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers, one love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Con un brutto pezzo che non fa per nulla parte della storia della musica come Hey Jude, torniamo in diretta 15.05. Robin Fascelli, Ale Oricchio al mio fianco, l'orario è il consueto per lui, meno per noi che siamo già entrati nell'ultima ora perché abbiamo iniziato alle 13 a non alle 14, ma non scombussola il nostro Stefano Borghi. Stefano,
ben ritrovati.
Ciao Stefano.
Caro Stefano, oggi senza timpano, senza il maestro, sei tutto nostro e quindi vedremo come andrà. Dai, inizia un... intanto che cosa ti occuperai questo weekend? Cioè, che partita fai Stefano?
Domani faccio Torino-Inter alle 18.30.
Torino-Inter.
E poi domenica sera abbiamo una grandissima maratona con le 5 partite in contemporanea che si giocano alle 21. Noi con Sunday Night Square iniziamo un'ora prima perché avremo tutte le voci del prepartito. E finiremo diverse ore dopo perché sarà una puntata in cui daremo tutti i verdetti, ma daremo anche tutte le pagelle, tutti i giudizi, tutti i commenti della stagione su tutte le squadre, voglio preannunciarlo, sto preparando le mie pagelle di tutte le squadre, per cui
e
sarà
chissà
una
se
domenica
ti...
finale potente.
No, no, ma infatti, beh, figurati, se non hai qualche impegno lavorativo qua e là, una cosa che non fai mai, lavorare e seguire il pallone che rotola, quindi figurati, ci lasci stupito. Chissà se, avevamo già fatto un discorso, mi pare, di pagelle, forse dopo il mondiale, no? E avevamo fatto una specie di bilancio, di bilancio insieme e tu ci avevi ammesso che nel momento in cui le avevi fatte, preparate e tutto, su alcune hai avuto quel mezzo punto in più, quel mezzo punto in meno, chissà quando poi questo giochino lo rifaremo da domenica a lunedì o martedì, quando sarà, compatibilmente con le notizie che arrivano sulla Roma, se ci sarà qualcosa che dovrei modificare.
No, no, ma guarda, a parte il fatto che ho un feeling storico negativo con i voti, sono sempre stati un problema per me.
Dici, sì.
Adesso mi fanno fare i voti di tutto, ma in questo caso è stato veramente difficile perché appunto per ogni squadra, tutte e 20 di quelle di Serie A, ho voluto dare un voto all'allenatore. Mm-hmm. Premiare il migliore, la delusione e la rivelazione, e ti assicuro che per ogni squadra avevo qualche dubbio o sul voto all'allenatore, che poi è un po' il voto alla stagione, o su rivelazione. È stato veramente difficile, però sono arrivato, diciamo alle mie conclusioni.
È tempo di pagelle anche a scuola.
Se devo,
no?
Dire, Ale, che se penso ovviamente alla Roma, secondo me la delusione, non intesa giocatore che è andato peggio, io avrei pochi dubbi, però non...
Io quello l'ho scritto di getto, però non voglio spoilerarvelo.
No, giustamente.
Se dovessi puntare una fiche, ma non dire niente, secondo me è un attaccante con la maglia numero 9, però insomma avremmo modo di...
E invece no.
Ah, invece no.
Secondo me ce n'è uno che è stato ancora di più una delusione stagionale, però dai,
vabbè, l'avremo
lunedì, anzi domenica sera lo saprete tutti, poi lunedì ne parliamo insieme.
No, assolutamente. Da Toro Inter, che è una partita comunque a verdetti, diciamo acquisiti, insomma.
No, che non è da verdetti acquisiti.
Ah, perché il Toro, dici, certo.
Il Toro se vince è aritmeticamente ottavo, che può non voler dire nulla al di là del discorso del bonus economico, ma può anche voler dire la storia, perché essendoci pendente la posizione della Juventus in seno all'UEFA, se la Juventus dovesse essere esclusa dall'UEFA, dalle prossime competizioni internazionali, l'ottavo posto vale la Conference League.
Sì.
E quindi il Toro ha la possibilità, vincendo, di andare in Europa, forse. Questo è un po' un peccato, il fatto che sia pendente questa possibilità, perché perché sarebbe bello vivere gli ultimi 90 minuti con, cioè con qualcosa di concreto. Però il Toro, l'ha detto anche Juric oggi in conferenza stampa, è lì dove sognava di essere e adesso sta a lui. L'Inter invece, al di là anche questo dell'obiettivo di chiudere al secondo posto, ballano circa 5 milioni di premi tra il secondo e il terzo posto, ma credo che oggi questo non sia il pensiero principale neanche per le casse societarie. L'Inter ha una settimana dalla finale di Champions, fa dei test, ruoterà, però anche lì ti faccio un esempio che magari non è l'esempio più centrato, però forse il ballottaggio fra Dzeko e Lukaku per una maglia titolare a fianco di Lautaro a Istanbul è stato un po' ribaltato dalle ultime prestazioni. Se domani Dzeko viene mandato in campo dal primo minuto, e sai che segnando, facendo benissimo, potrebbe controribaltarlo? Perché no, si gioca la possibilità anche di un minutaggio nella finale di Champions. Per me sarà un preserale frizzante quello di domani a Torino.
Certo che poi se pensiamo che Simone Inzaghi ha davanti a due attaccanti del calibro di Dzeko e Lukaku, no? Per giocarci una finale è veramente tanta roba. Ti volevo chiedere, Stefano, hai detto se il Torino vince è matematicamente ottavo, in corsa con il Torino ci sono la Fiorentina che giocherà stasera contro il Sassuolo e il Monza invece che va a Bergamo, quindi ancora lì c'è però margine.
Anche il Bologna.
E anche il Bologna.
Anche il Bologna può arrivare.
Esattamente. Sì. Quindi c'è ancora margine, è un campionato che chiude con i fuochi d'artificio.
Oh, sì, domani, cioè, tra domani e domenica abbiamo questa volata per l'ottavo posto che, ripeto, ad oggi non dà niente se non il prestigio di essere la prima dopo le sette sorelle, però domani può valer l'Europa e la Conference League lo stiamo vedendo quanto possa essere un obiettivo goloso per i club italiani. E poi abbiamo il gran finale della salvezza tra Verona e Spezia, ammesso che sia il finale perché c'è la possibilità della cosa dello spareggio. Siamo divertiti quest'anno e paradossalmente in un campionato che è stato cannibalizzato dal Napoli abbiamo vissuto tra corsa Champions, corsa all'Europa, domani si decide anche, cioè domenica si decide anche chi va in Conference, chi va in Europa League. Secondo me è stato un campionato che ha dato bollicine, ecco.
No, ne ha date, anche perché ha subito veramente troppi scossoni, cioè vogliamo dire la fattura con cui sono state realizzate, per seguire la tua metafora, queste bollicine era secondo me peggiore del risultato che è venuto fuori, perché andava incontro allo stop del mondiale, ci sono state tre volte la classifica cambiata per le penalizzazioni della Juventus, ancora ad oggi come dicevi te l'ottavo posto balla qualcosa, quindi al netto di tutto delle solite polemiche, beh, quello è normale, quello non c'è nulla di nuovo, devo dire che qualcosa ha dato e condivido anche il discorso generale che hai fatto su Toro Inter e comunque su un campionato importante della squadra di Juric. Oggi oggi c'è la Fiorentina che gioca, però questa davvero che da sia anche più prove generali e voglia del Sassuolo di fare un'ultima partita magari davanti al proprio pubblico, poca roba.
Sì, questa è una prova generale anche perché la finale è dopo qualche giorno. Io la guarderò attentamente perché commenterò la finale di Praga, per cui voglio guardare le facce dei giocatori della Fiorentina. Però se ha una forza la Fiorentina, se ha avuto veramente un qualcosa di costante, di positivo nella sua stagione, è stato quello di non abbassare mai il livello di attenzione e anche proprio di rendimento tecnico. La Fiorentina è una squadra che sa fare un calcio bellissimo, che sta portando ottimi risultati, ma che è quasi condannata a farlo sempre, ma più che condannata mi sembra che abbia voglia di farlo sempre, per cui anche stasera mi aspetto una Fiorentina che accresca l'entusiasmo in vista di una difficilissima finale col West Ham, piuttosto che una squadra con i remi in barca. E lo stesso Sassuolo ha vissuto una stagione, secondo me Sassuolo sicuramente molto positiva nella seconda parte, nella prima parte un po' meno, ha fatto fatica a digerire i cambi profondissimi che ha avuto davanti, d'altra parte ha perso giocatori determinanti, ne ha trovati di altri come l'Orienté che in questa finale di stagione non c'è, ma che secondo me è stata una delle rivelazioni del campionato, magari da Pinamonti non ha avuto completamente quello che si aspettava, però anche lì a un certo punto Dionisi sembrava essere un po' in affanno, no? Nel tenere le redini di questa di questa ricostruzione, e invece anche lui ha dimostrato di essere un allenatore bravo, un allenatore con delle idee, un allenatore compreso sul gruppo, per cui è l'ultima partita anche per una squadra che ha voglia di piazzare un timbro e di dire anche quest'anno abbiamo fatto bene.
Stefano, io ti riporto sulla Fiorentina perché è una squadra che a me quest'anno mi ha incuriosito particolarmente, nel senso che la trovo una rosa molto profonda, molto lunga, magari non avrà tutti i ricambi qualitativamente parlando come titolari, ma sono proprio tanti i giocatori: Amrabat, Mandragora, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Barak, poi c'è Saponara, Nico Gonzalez, Sottil, Brecalo, ha avuto a disposizione una rosa importante. E infatti poi ecco la finale di conference secondo me non è proprio casuale, no? Perché il doppio impegno settimanale è sempre difficile da gestire, invece la Fiorentina, anche se ha mollato qualcosina in campionato, è riuscita ad arrivare fino in fondo. Può vincere questa Conference League la Fiorentina, oppure il West Ham secondo te è una squadra più pronta, magari più internazionale?
Allora, la Fiorentina può vincere. La Fiorentina ha fatto una grande stagione perché è arrivata anche in finale di Coppa Italia in tutto ciò. Il West Ham è una squadra veramente molto forte, abituata, con giocatori di caratura internazionale, e l'anno scorso ha fatto le semifinali di Europa League, quindi anche con esperienza a livello di competizioni internazionali. È una squadra di Premier League. Però per me la Fiorentina può permettersi, e l'abbiamo visto anche nella finale di Coppa Italia della settimana scorsa con l'Inter, può permettersi di non avere paura di nessuno, perché ha, come dici tu, una rosa qualitativa, secondo me è una rosa che è stata costruita benissimo sul piano della ricerca della qualità, ma che ha avuto un pochino di scompensi, nel senso che ci sono posti sovraffollati, ci sono posti invece un filo corti, penso al comparto dei difensori centrali ad esempio, che sono fondamentalmente solo tre più Ranieri che poi si è unito facendo il suo, però Milenkovic, Martinez, Quarta e Igor sono i tre difensori centrali di riferimento. Ha avuto anche un po' di scossoni in porta, era arrivato Gollini, poi gioca Terracciano, poi arriva Sirigu che si fa male, adesso qualche partita l'ha fatta anche Ceropolini, Dodò nella prima parte di stagione ha fatto molta fatica, salvo poi uscire imperiosamente. Il capitolo dei centravanti a lungo è stato il problema della Fiorentina, quello della concretizzazione. Cabral si è messo in circolo, Jovic non fino in fondo, però anche l'acquisto di Jovic, che era un acquisto di nome, un acquisto di rango, di qualità, però era magari un giocatore che faceva fatica ad incastrarsi con il calcio tipico di italiano, così come altri, penso a Baracca ad esempio. Sono stati tutti molto bravi a non perdersi, a partire dall'allenatore che ha modificato un po' la propria idea di gioco senza mai abbandonare i propri concetti di gioco, e questa è la cosa più importante. E adesso è una squadra che ha anche un grandissimo entusiasmo mentale. Aggiungiamo il fatto che il giocatore più forte e più importante della Fiorentina non c'è stato per il 60% della stagione, ed è Nico Gonzalez.
La voglia.
Nico c'è e sta bene e fa tutta la differenza del mondo.
Non c'è dubbio. Anche poi ovviamente ci torneremo su questa partita man mano che ci avviceniamo, visto che comunque è una finale europea, Stefano, ma anche West Ham rientra in quelle stagioni dove la coppa,
sì,
grande, bene, campionato di fatica, di rincorsa, sono abituati gli Hammers, sì, negli ultimi anni, però insomma è una squadra che ha un paio forse di più, insomma 3-4 individualità veramente notevoli.
Allora, Declan Rice è un cardine della nazionale inglese e credo sia uno dei giocatori che andrà più forte sul mercato interno quest'estate, visto che lo vogliono bene o male tutti. Paquetà è un altro che ha nome, che ha qualità e che sa essere decisivo. Poi ci sono quei giocatori come Bowen, come Berramà, che hanno delle accelerazioni e delle qualità per spaccarti la partita. Ci sono giocatori esperti, ci sono elementi anche che sono tra virgolette nella storia del club. Penso ad Antonio, giocatore veterano, giocatore che con quella maglia ha sempre dato il meglio di se stesso. C'è un allenatore molto esperto. La stagione è stata deludente in campionato, però c'è anche da dire che fanno la Premier League loro. Se tu infili un periodo storto in Premier League, vista la potenza delle squadre che fanno questo campionato, tu sprofondi.
Sì,
quest'anno
sì,
sono andati giù il Leeds e il Leicester. non ce l'aspettavamo assolutamente, e quindi è difficile rimanere in alto in Premier League. E invece il West Ham in conference ha fatto un cammino secondo me anche più maturo rispetto a quello che aveva fatto l'anno scorso in Europa League, dove è arrivato fino alla semifinale andando fuori con l'Eintracht che poi l'ha vinta. Ma io ho visto una crescita a livello di maturità proprio nelle cose internazionali del West Ham, per cui è chiaro che sia una finale molto difficile. Io do un punto o due di favoritismo agli inglesi, però ripeto, la Fiorentina può permettersi di non aver paura di niente e di nessuno, e se la Fiorentina gioca al top il proprio calcio, sono gli altri che devono preoccuparsi.
Stefano, passando dalla lotta per non retrocedere inglese a quella italiana, Spezia e Verona sembrano due squadre che stanno facendo di tutto, no, per scendere in realtà, perché poi i risultati sono abbastanza evidenti. Negli ultimi 5 turni hanno fatto 4 punti a testa, sono appaiate a 31 punti, e lo Spezia viene a Roma a giocarsi l'ultima partita, il Verona va a Milano. Prevedi sorprese per qualcuna delle due che faccia punti?
Sono partite qua difficilissime da leggere. Sono partite difficilissime da leggere. Allora, io vedo due andamenti quasi opposti fra Spezia e Dallas. Lo Spezia è una squadra che si è voluta quasi cacciare nei guai. Al di là del cambio in panchina, semplice ha portato delle cose, però ha vinto solamente 2 partite e le ha vinte contro Inter e Milan. Il che dà la dimensione di quanti punti non sia riuscito a fare invece in partite che dovevano costruire la salvezza. Non è chiaramente colpa di Semplici, però è una squadra che si è lasciata andare, e il messaggio che ha dato prendendo 4 gol in casa dal Torino nell'ultima partita è un messaggio molto preoccupante.
Molto, perché sì.
È una squadra che aveva lì il passo da fare e ha perso 4-0 in casa col Torino. Io l'ho commentata contro il Milan qualche settimana fa e ho visto una squadra aggressiva, arrabbiata, vogliosa, però il fatto che poi non abbia costruito su quella che era una vittoria che poteva essere veramente il salvagente, mi fa pensare che avrà delle difficoltà lo Spezia. Però c'è il gigantesco punto di domanda legato alla Roma di domenica, che è una squadra, io credo, piuttosto svuotata fisiologicamente dalla finale di mercoledì, con tanti discorsi aperti, però gioca in casa davanti al proprio pubblico, e dopo un'esperienza del genere rivedere la propria gente potrebbe anche portare lo stimolo a dire chiudiamola tutti con un ruggito, con un moto d'orgoglio. Per cui non credo che la Roma vada in campo per regalare qualcosa, poi potrebbe non avere la condizione fisica e mentale per poter contrastare una squadra che invece lotta per la vita. L'Hellas al contrario, l'Hellas si era spacciato a novembre nessuno dava un tollino per la salvezza dell'Hellas Verona, che è stata la squadra che ha sfruttato meglio in rapporto, insomma, a dimensione, obiettivi, è stata la squadra che ha sfruttato meglio la pausa mondiale, perché ha preso un allenatore in silenzio ma capace come Zaffaroni, perché ha preso un uomo di dirigenza come Sogliano, ha fatto un mercato con quello che poteva fare abbastanza mirato, e l'Hellas, il problema paradossalmente dell'Hellas è stato quello di rimontare velocissimamente, perché l'Hellas ha fatto una ripresa clamorosa, e da quando è arrivato lì vicino a potersi prendere la salvezza, non è mai riuscito fino in fondo a tenere la testa fuori. Ha fatto cose importanti, punti con le grandi, belle prestazioni, ha vinto a Lecce, però non è riuscito a tirarsi fuori del tutto, e lì parla di una barriera mentale da abbattere. Io l'ho chiesto 2 volte a Zaffaroni questo, e lui implicitamente mi ha sempre un po' confermato che insomma, buttar giù l'ultimo pilastro di questo muro che sembrava inscalfibile è la cosa più difficile. Il Milan è una squadra che in teoria dovrebbe essere appagata, perché ha centrato il proprio obiettivo minimo, lo ha fatto anche con pieno merito. C'è un fatto che può essere di stimolo per i giocatori del Milan: il fatto di poter chiudere comunque con 11 punti in più, comunque più di 10 punti in più rispetto alla Juventus, che al momento sarebbe dentro le 4, il Milan sarebbe quinta al netto della penalizzazione, e quindi Allegri l'abbiamo sentito anche nel post partita di Juve-Milan dire ci sono squadre che andranno in Champions avendo fatto meno punti di noi. Ecco, magari, non sono sicuro che sia così, perché poi quando centri l'obiettivo i discorsi passano in secondo piano, però magari l'idea di dire proviamo a chiudere comunque davanti anche, anche per punti conquistati realmente, potrebbe essere uno stimolo. Poi c'è gente che si gioca un po' il futuro, e comunque si gioca in casa, i ricorsi storici fra Milan e Dallas ci sono, per cui guarda, io credo che da un po' di tempo a questa parte, anche nel nostro calcio, per fortuna, e lo dico scrivendo la carattere cubitali, quelle cose un po' scontate, quelle partite un po' lasciate, non ci siano quasi più. Non ci siano quasi più, e quindi mi aspetto questo anche domenica. Poi chi ne avrà di più sul campo farà i suoi punti. Però la dimostrazione chiara proprio nelle ultime settimane è stato l'Empoli. L'Empoli, dal momento in cui ha avuto l'aritmetica certezza di essersi salvato, ha dato 4 gol alla Juventus buttandola nello psicodramma, e ha segnato al 95esimo al Bentegodi, ritirando giù il Verona. E questo cosa ci dice? Che sono partite vere.
No, è vero che sono partite vere, ci mancherebbe. Io insomma, mi ricordo quando nel 1994 l'allora avveniristica reggiana, perché aveva il Giglio all'inglese, che ora è diventato Mapei, insomma, no, vinse all'ultima Milan 0 Reggiana 1 a San Siro, sembrava una cosa che non poteva accadere, no? Che poi non fu neanche particolarmente importante, se non sbaglio, per la classifica, però era una roba una volta ogni 150 partite. Adesso effettivamente è cambiato tutto. Guarda, sulla Roma, no, aspetta, prima della Roma, io ti, insomma, ovviamente la notizia del giorno di Sky, l'ultima ora riguardo il Milan, è che Leao, hanno fatto pure il tweet col surf che piace tanto utilizzare come espressione, no? Rossonero è in sede per rinnovare il contratto fino al 2028. Sì. Se ti domandassi che segnale è per il Milan, oltre a essere domanda banale, immaginerei anche la risposta che mi dai, perché ovviamente ti tieni il più forte che hai, e quindi sinonimo di ambizione, di percorso. Io sempre, non ti dico il dubbio, però la curiosità di quando questi giocatori che vincono le Serie A praticamente da soli, o ti portano a vincere la Serie A praticamente da soli, alla fine rimangono, non so se pensare, vedi, è buono per il momento calcistico italiano, no, oppure non se ne sono accorti, o perché non se lo vengono a prendere.
No, dai, è indubbiamente buono per tutti, buono per il Milan perché non solo trattiene il suo giocatore più rilevante, ma è andato quasi a riprenderlo, perché se noi torniamo indietro di qualche mese, insomma, anche in questo caso, ti avessero detto scommetti sulla permanenza di Leao, tu rimanevi piuttosto freddo.
Tutti, credo, tutti.
Appunto. Quindi è andato quasi a riprendercelo. Segno che c'è spinta, c'è progettualità e c'è possibilità di crescita in futuro. È un segnale molto buono anche per il nostro calcio, perché questa sensazione di essere un campionato di sviluppo, un campionato di passaggio, è una sensazione molto scomoda, e questo in qualche modo da una spallata al concetto, e credo sia la soluzione giusta anche per lui, perché Rafael Leao ha delle qualità cristalline, lampanti, però è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, è un giocatore che deve imparare la continuità, è un giocatore che deve mostrare una maturità aumentata. Perché poi io sono, anche nei periodi di critica a Leao, io sono sempre stato dalla sua parte, io ho sempre visto delle partite difficoltose della squadra, anche di un Leao magari più appannato rispetto ai suoi momenti più fulgidi, però ho sempre visto le cose pericolose del Milan scaturire dalle avanzate, dalle conduzioni, dalle conclusioni, dalle sterzate, dalle giocate di Rafael Leao. Quindi quello è un ambiente in cui lui è già leader, in cui lui è superstar, che lui conosce, un ambiente che gli sta dimostrando quanto vuole puntare su di lui. E quindi anche per questo suo percorso, per questo suo completamento, credo che il Milan sia per la prossima stagione, per le prossime stagioni, il posto migliore possibile.
Questo lo vedremo. Guarda, Stefano, noi ti salutiamo, l'ultima considerazione barra domanda che facciamo insieme, perché io in altri tempi, prima di una gara come Roma Spezia, avrei potuto cercare di fornirti, no, quello che si scrive sulla partita, i possibili ballottaggi. In realtà non ho idea di che squadra metterà in campo Mourinho. Credo che la maggior parte dei giocatori, con qualche eccezione di Budapest, abbiano finito la stagione a Budapest, che è il motivo per cui Matic fa un post che per alcuni è stato preso da Dio la Roma, in realtà era da Dio la stagione, non penso proprio che lo rimetterà in Roma Spezia, e non ci sarà nemmeno Mourinho in panchina. Quindi faccio un po' di fatica. Quello che ti posso dire è che ovviamente verrà regalato un tributo, non per il campionato della Coppa Italia, ti immagini tranquillamente, anche se la Roma purtroppo le sue occasioni in campionato l'ha avuta, e come, per due terzi è stata nelle prime quattro, ma è parecchio che non vince, quindi è giusto così, se vogliamo, a netto di qualche arbitraggio. per l'Europa League, che comunque merita di essere ricordata come un percorso bello al di là della finale. Ma oltre questo io non saprei neanche come aiutarti, Dauro, perché non ne parla nessuno.
Nessuno.
E ci sta anche, perché la portata di quello che è successo mercoledì, cioè di quanto lo si è atteso, anche di quanto si è speso, fa sì che quest'ultima partita sia una cosa per onor di firma. Però ripeto, la Roma la gioca in casa, la gioca davanti al proprio pubblico. Io ho la sensazione che ci saranno delle emozioni domenica, che ci sarà un feeling, un collegamento fra la gente e la squadra. E lì non sai mai cosa aspettarti. Poi della stagione parleremo la settimana prossima, perché il discorso da fare è lungo, è ampio ed è complesso. Tante sfaccettature e tante cose da analizzare, cercando di non dimenticarsene, perché sennò si finisce per fare un quadro superficiale e magari anche sbagliato. Però insomma, adesso vediamo come finisce. Il percorso in Europa League è stato un percorso, secondo me, indimenticabile, anche per tutti i passaggi, per quello che è successo, ed è qualcosa che è andato al di là di ogni previsione. Le altre competizioni invece sono state per me deludenti. Però bisogna unire il tutto, perché scindere non è possibile. È stata una stagione dove si giocava ogni tre giorni, per cui tutto è stato collegato, e alla fine faremo un discorso.
Stefano Borghi, grazie di cuore, buon 2 giugno, buon sabato.
Sempre un piacere, un abbraccio a voi, ci risentiamo presto.